Molte grazie anche per aver accompagnato ad una visione di carattere generale un esempio pratico. Io passerei la parola adesso, non so se ha delle slide,
sì?
a Guido Garrone, che è direttore generale di MetroWeb. Ho letto la biografia di Guido Garrone, che è una biografia che ci fa vedere come nel corso degli ultimi 20 anni abbia sostanzialmente assunto ruoli sempre molto molto importanti nei principali player dell'infrastruttura banda larga nel nostro paese, e credo che quando si parla di piattaforme abilitate per la Smart City, la banda larga sia proprio una di queste. E credo che oggi ci parlerà di come, quale sia la visione di MetroWeb. Grazie.
Grazie a te per la presentazione. Buon pomeriggio a tutti, sono Guido Garrone, direttore generale di MetroWeb Italia. Mi occupo appunto di reti a banda larga, più larga, sempre più larga da tanti anni. E in MetroWeb Italia oggi sono responsabile del progetto dello sviluppo della rete ottica fuori Milano. Vorrei dire due parole su chi siamo, che cosa facciamo e poi qual è il nostro contributo sulla tematica delle Smart City, che come questo rappadiglione che ci rappresenta è sempre più significativa nella vita di tutti noi. Dunque, prima alcuni dati di sistema. L'Italia purtroppo si continua a trovare in una situazione di classifica generale molto scarsa sulla penetrazione della banda larga. Come vedete, questi sono dati di Cisco dell'anno scorso. Abbiamo una capacità media per utente di 5 megabit e mezzo, tipicamente garantita dalla DSL, e ci troviamo in una posizione che è quella che è l'ottantesimo posto nella classifica mondiale. Abbiamo paesi, come dire, teoricamente meno evoluti di noi che ci guardano dall'alto. In particolare, se andiamo a quella che è la classifica dell'ultra broadband europea, anche qui l'Italia è indietro, mostra però nella prima barra un segnale di eccellenza che è Milano. Milano 15 anni fa circa, a fine degli anni 90, partimmo come MetroWeb a fare il più grande cablaggio intensivo di una città urbana, e oggi siamo sostanzialmente la città più cablata d'Europa. Questo in termini di riflesso e di abilitazione di nuovi servizi pone Milano in un contesto molto avanzato. Purtroppo a media paese questa cosa non si replica in altre città anche molto importanti, e poi vedremo che tipo di approccio abbiamo noi. Viceversa, non si può negare la crescita impressionante della domanda secondo qualsiasi forma di analisi, che sia un'analisi geografica per continente, che sia un'analisi per tipo di utenza, che sia un'analisi per piattaforma. Le crescite sono tutte a doppia cifra alta nei prossimi 5 anni. In particolare questo è dovuto da sempre al maggior livello di utilizzo di un video internet ad alta definizione, e dove tipicamente la contribuzione non è più solo di tipo broadcasting, cioè dal centro alla periferia, ma è dalla periferia, cioè da ciascuno di noi, dal caricare un film su YouTube o a fare qualsiasi altra attività video, a crescere. Il tutto non più solo da postazioni di rete fissa, ma da postazioni mobili, grazie agli smartphone, ai tablet, eccetera. E infatti le crescite nel mobile sono ancora più alte, anche se in termini di volume pro capite più basse, come tasso di crescita più alto. Quello che è importante elevare, anche se siamo una platea di persone competenti, che il mobile non cannibalizzerà mai l'accesso di rete fissa. Cioè, di fatto, a fronte di terminali evoluti mobili, il raggio di copertura delle celle si stringerà sempre di più e dovrà sempre avere un'alimentazione ultra broadband, tipicamente in fibra ottica, che le serva. Quindi, quando si cerca di mettere un sistema in competizione a un altro, è vero che come italiani abbiamo chiacchierato tanto, abbiamo saturato di telefonia mobile il nostro paese, ma come abbiamo visto, in termini di telefonia fissa siamo molto indietro. Ecco, qua poi ci sono dibattiti filosofici che, a seconda dei cappelli che si hanno, puntano a soluzioni di un certo tipo più conservative e altre più evolute. Sostanzialmente in Italia questo dibattito si è protratto negli anni, finalmente qualcosa è partito. Noi non abbiamo l'arroganza di fare tutto ovunque, perché queste cose costano molto e non si fanno in una notte. Comunque c'è un passaggio sostanziale, diciamo da oggi 2013, dove l'Europa ci chiedeva di raggiungere una banda larga per tutti, almeno 2 megabit, e grazie anche ai contributi pubblici questo gap è quasi del tutto saldato. C'è uno sviluppo prospettico per il 2020 dove l'agenda digitale europea dà dei target molto sfidanti. Chiede 30 megabit a tutti in download e chiede che almeno il 50% della popolazione europea abbia 100 megabit al secondo. Ora, se guardiamo le tecnologie, oggi abbiamo una tecnologia ready for use che si chiama Fiber to the Cabinet, che utilizza la tecnologia VDSL. Sostanzialmente quella fibra ottica che era arrivata alle centrali di telefonia e aveva introdotto con delle apparecchiature DSL la banda larga, vede la fibra uscire dalle centrali e arrivare a dei cabinet intermedi tra centrale e utenza e usa l'ultima coda di rame per dare almeno 50 megabit. Diciamo che questa tecnologia potrebbe anche salire, però per il fatto stesso che utilizza la rete in rame rischia di avere dei problemi di ambiente, voglio dire piove, si naviga più lenti, si interferisce l'uno con l'altro, eccetera. Chiaramente ha un costo unitario di realizzazione più basso, viceversa introduce dei costi di esercizio più alti. Perché? Perché di fatto mettiamo elettronica e alimentazione in mezzo alla strada e questo è un elemento che chiede manutenzioni aggiuntive. Viceversa la soluzione modello Milano Fiber to the Home è una soluzione a prova di futuro, la fibra arriva fino dentro le case degli utenti, si guasta meno perché è un mezzo dielettrico, ma soprattutto, come vedete dai parametri, parte dai 100 megabit ma arriva tendenzialmente a una banda infinita, cioè gigabit non solo in download ma per quello che dicevo prima in upload. Cioè è molto importante che noi valorizziamo per tutte le applicazioni che poi ci verranno raccontate dopo il canale cosiddetto di ritorno. Una volta era un canale di segnalazione, oggi deve essere un canale di comunicazione a banda ultralarga, perché se io faccio un consulto medico verso un paziente a remoto in videocomunicazione con uno strumento di misura devo avere questa banda larga. Quindi io non sto negando la valenza di uno sviluppo fiber to the cabinet. Nell'esperienza che ho fatto di 3 anni in Svizzera abbiamo fatto fiber to the cabinet in tutta la Svizzera con alcuni anni di anticipo e però in parallelo abbiamo fatto un layer fibra. Cioè il gap del digitale è continuamente in progresso in funzione delle applicazioni, dei numeri che lo utilizzano. Quindi non ci si deve mai fermare nello sviluppo di reti, soprattutto dove le densità abitative e il consumo sono più alte. Chi siamo, nel senso di chi è il nostro azionista, perché è significativo in un mondo in cui l'Italia fa fatica a spendere? Abbiamo uno dei più grandi fondi infrastrutturali, F2I, guidato dall'ingegner Gamberale, che ha raccolto già da qualche anno 1 miliardo e 800 milioni di euro, si appresta a fare un secondo lancio con un fondo che raccoglierà un altro 1 miliardo e 200 milioni, ma soprattutto ha investito in varie filiere infrastrutturali cercando di creare controspinta quella che è una nostra caratteristica nazionale. Siamo guelfi e ghibellini ovunque, ci separiamo da un comune con l'altro invece di fare sinergia e fare scala. Quindi siamo presenti in varie filiere, il gas, l'acqua, gli aeroporti, le telecomunicazioni appunto, l'energia, le autostrade. Se vedete, tutte queste filiere hanno un'insistenza significativa nel contesto di ciò che è la Smart City. Le tappe di questo ingresso nel settore telecomunicazioni sono state nel 2011 l'acquisizione di Metroweb, a marzo 2012 una presentazione importante fatta alla Camera dei Deputati che parlava di un piano di sviluppo del modello Milano su una trentina di grandi città, a settembre dell'anno scorso la creazione di una società specifica per il cablaggio verticale degli edifici. Quarto tema, un'acquisizione di Metroweb a Genova, società che avevamo fondato al tempo dell'avviamento di Fastweb Metroweb. Ed infine, dato molto importante, l'ingresso del Fondo Strategico Italiano a fine dell'anno scorso con un aumento di capitale riservato di 200 milioni estendibile di altri 600 per questi sviluppi. Quindi oggi Metroweb Italia, controllata da 2 grandi fondi, ricordo che il Fondo Strategico Italiano è Cassa Depositi e Prestiti, vuole intervenire, come è intervenuta su Milano, su Genova, con la creazione di una società nuova in altre città che abbiano bisogno di uno sviluppo di un'infrastruttura di rete ottica. Per dire chi siamo in termini del cosa facciamo, Milano, dicevo, è la città più cablata che c'è in Europa e non ci fa sfigurare rispetto a nessun'altra grande capitale europea e mondiale. Però, come dicevo, altre città non hanno fatto questo passo. Oggi abbiamo il Nord America, l'Asia, che portano un gigabit a casa di ogni cliente. Sempre i miei colleghi svizzeri stanno lanciando il gigabit nelle città dove facemmo la fibra ottica qualche anno fa. Quindi fattore abilitante la fibra ottica, capillare, densa e, come dico nella slide successiva, premesso che, come ho accennato rapidamente, siamo a Genova, noi nel modello del nostro intervento non escludiamo mai la presenza di partner locali. Nel caso specifico il Comune di Genova è presente nel nostro capitale con una società controllata. Quindi il nostro è un tipo di modello che nella sua filiera vuole essere al servizio del territorio. Nel nostro paese, diversamente dal Nord Europa o dal Nord America, non sono state fatte infrastrutture competitive, non abbiamo le reti in cavo per la televisione, abbiamo un altro mezzo per distribuire la televisione, siamo necessariamente in ritardo, dobbiamo creare un'infrastruttura al servizio di tutti. Quindi noi ci occupiamo di un'infrastruttura in fibra ottica che è al servizio di tutti, infatti sulle nostre reti ci sono Telecom, Fastweb, Vodafone, Wind, e ci sono soggetti pubblici o privati che hanno intenzione di fare servizi di tipo digitale alla cittadinanza. Questo è il modello che noi proponiamo a tutti, e siccome l'intervento infrastrutturale spesso è totalmente divergente in termini di logiche economiche rispetto a quelli che sono i criteri che i grandi player di tipo operatore telecomunicazione e altro hanno in testa, bisogna cercare di divaricare anche gli obiettivi. Il tema dell'infrastrutturale è un tema con grandi investimenti e ritorni a lungo, il tema dei servizi normalmente è dettato da logiche di breve, logiche di mercato. Non entro nel dibattito scorporo della rete o meno, ma è chiaro che ha a che fare con questa discussione. Quindi, ammettendo e concedendo che in alcune città è già possibile, in altre lo sarà, e ripeto, non nego la valenza strategica di fare fiber to the cabinet in zone meno dense, avere un'infrastruttura interamente a 100 megabit o sopra, simmetrica, è il fattore abilitante ed è il ruolo che noi vogliamo giocare nelle smart city di tutti quelli che sono i vertical delle varie industrie, no? Perché abbiamo capito che c'è una valenza nell'education, sia della popolazione anziana ma soprattutto quella giovane, nella gestione delle reti di energia con intelligenza per evitare dissipazioni. E quindi tutti questi settori, che verranno chiariti sicuramente meglio da chi mi segue, sono i fattori che noi vogliamo rendere abilitanti con la nostra infrastruttura in fibra ottica. Tenete conto che avere un abilitatore di questo tipo permette di generare informazioni che permettono di controllare l'industria. A questo punto non è solo per industria che si lavora, ma una città che è abilitata da una rete con le caratteristiche che ho descritto permette di far avere a tutti i player che insistono su quel territorio un ruolo e una complementarietà. Quindi dalla pubblica amministrazione locale, che applicando le leggi che vengono date, sono stati citati i regolamenti scavi, sono stati citati i temi della dematerializzazione delle procedure, eccetera, favorisce con la generazione della domanda quello che è ciò che serve ai cittadini. Allo stesso modo le eccellenze sui territori, sia di tipo industriale che di industria abilitante in quanto ICT, che come centri di ricerca che le nostre università hanno e dove spesso i nostri giovani non hanno degli sbocchi chiari, possono essere abilitati in modo complementare creando un ciclo virtuoso. Quindi concludendo, noi ci poniamo come soggetto in modo molto intenso a voler fare investimenti di lungo periodo che massimizzino la capillarità della rete, la capacità della rete, quindi la rete non può stare solo tra me e il benzinaio se sono l'operatore di energia, piuttosto che tra me e l'ospedale se sono il dottore. Deve essere una rete che maglia tutti questi soggetti, deve dare grande capacità funzionale sia alla rete di tipo radio che alla rete di tipo fisso, e dati questi due fattori abilitanti moltiplica i livelli di investimento su vari progetti. Io ci tengo a concludere in un modo: tutto questo, cioè fare buchi, non è molto nobilitante, cioè non è una cosa che è tecnologicamente così significativa come altre cose che sono state raccontate, però costa molto e ci vuole molto commitment nello sviluppo. però solo grazie a questo sarà possibile far girare i dati nella maniera giusta, cioè il valore della Smart City, avere il dato giusto nel posto giusto per prendere la decisione giusta al momento giusto. Quindi se facciamo il layer infrastrutturale e applicativo, noi possiamo portare il dato nella posizione giusta, e parliamo, senza averne accennato, di Internet of Things e di sensori che permettono a tutti, cittadini e non, di potersi creare una vita migliore laddove vivono. Grazie.